Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte. E buonasera e buonanotte amici ed amiche di Radio Orizzonti in Blu, benvenuti a Blue Night, puntata molto speciale perché abbiamo un ospite in studio molto gradita. Lei ha scritto di recente un libro e il suo lavoro comporta fare l'interprete, la traduttrice soprattutto per fiction e film, però la sua esperienza nasce a New York. Adesso fra pochissimo ci spiegherà lei bene qual è il suo lavoro e il perché ha scritto questo libro. Diamo il benvenuto a Linda De Luca. Ciao Linda e benvenuta.
Ciao Gio, buonasera a tutti e grazie mille di avermi ospitato questa sera.
Allora Linda, qual è il titolo del tuo libro?
Il mio libro si intitola Avrai sempre la mia voce, storia di un'interprete medica in corsia.
Ok, perché Linda faceva, perché adesso si è ritrasferita in Italia, faceva l'interprete medica negli ospedali di New York. C'è questa figura molto particolare che noi in Italia non abbiamo perché non è una società così multietnica. Cosa fa un interprete medica?
Un interprete medica banalmente traduce per le persone, per i pazienti che dichiarano che la loro prima lingua non è quella parlata nel paese, nello specifico negli Stati Uniti, l'inglese. Quindi io entro in gioco nel momento in cui il paziente dichiara che la sua prima lingua è l'italiano e niente, traduco per lui, per i familiari e chiaramente per il medico che si interfaccia.
Caspita, una cosa molto delicata che, diciamo, al di là dell'aspetto tecnico sicuramente complesso, che poi ci andrai a spiegare perché dovrai imparare, avrai dovuto imparare tutta una terminologia, ha a che fare sicuramente con l'empatia. Però prima di andare avanti, questo è stato un primo assaggio, poi una bella voce Linda, che ne dite cari amici? Direi di ascoltare un pezzo che è una meraviglia perché ha vinto anche un Grammy come uno dei migliori pezzi pop. Stiamo parlando di Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile. Si può morire con un sorriso? Sì, evidentemente sì. Die With A Smile, Blue Night.
Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. You
Lady Gaga con i loro completini sgargianti blu nella copertina del disco Die With A Smile. Linda, mi sembra che tu apprezzi insomma questo duo.
Sì, io adoro sia l'uno che l'altro e poi insieme insomma sono fantastici.
E poi fuori onda mi dicevi insomma perché vivere a New York a volte si fanno incontri anche molto particolari. Tu hai proprio conosciuto i genitori di Lady Gaga.
Sì, Joe il padre e Cinzia quindi la madre, perché gestiscono una trattoria di alto livello, anche molto bella internamente, sono nell'Upper West Side, mi pare.
Che già quella è una zona, insomma, non proprio a buon mercato.
No, sì, ce ne sono di peggio a New York, però sì, no, è un bellissimo ristorante, quindi abbiamo fatto delle belle chiacchierate con Joe.
Ti manca un po' a New York?
Mi manca tanto il mio lavoro, devo dire, e alcune persone in particolare, però ecco, ho ritrovato in Italia una grande umanità e tutta quella cornice culturale, culinaria, musicale.
Quella impagabile.
Che mi mancava, devo dire.
Perché Linda si è nel frattempo trasferita a Roma e lei si occupa principalmente di fiction, di film, cioè lei traduce appunto tutto ciò che poi voi sentite doppiato dagli attori. In particolare tu, grazie alla tua esperienza negli ospedali a New York, sei la traduttrice ufficiale per l'Italia di Grey's Anatomy.
Sì.
Come è stato l'impatto con la notizia quando ti hanno contattato?
E quando mi hanno mandato il primo episodio ho detto ok, non me l'aspettavo, però era veramente perfetto perché io già lavoravo in ospedale da forse un paio di anni e avevo già una buona dose di glossario, di vocabolario medico, quindi diciamo che ecco, non c'è stato il trauma dell'imparare tanti termini nuovi. Però sai, nella traduzione di un copione ci sono altri fattori che entrano in gioco, le espressioni idiomatiche, gli acronimi, tutta quella parte che, per cui devi fare un bel po' di palestra, però.
Ecco, domanda che mi viene in mente, cioè l'esperienza di Grey's Anatomy, mentre poi tu hai continuato nel frattempo a fare l'interprete negli ospedali dopo...
Sì, a New York continuo a farlo, adesso che sono in Italia lo faccio tramite un'app, per cui okay. Ricevo richieste ancora, sì.
Ecco, dovendo far parlare gli attori italiani, diciamo quelli che doppiavano, quindi usando dei termini anche un po' fuori dalla realtà, un po' più romanzati, non avevi poi la tentazione durante il tuo lavoro di parlare come il dottor Stranamore con i tuoi pazienti a cui traducevi?
Allora, no, in realtà, perché sono due realtà simili nel linguaggio, però poi a livello di appunto professionalità molto diverse, quindi no, ho cercato di veramente distinguere i due mondi con le loro distinte bellezze, però appunto entravo in una veste diversa.
No, sto scherzando, sì. La nostra Linda sicuramente è molto professionale e attenta, visto l'argomento delicato di cui si parla. Ecco,
chi sono, appunto, già un po' ce l'hai detto, però ampliamo un po' il concetto, quelli che ricorrono ai tuoi servizi negli ospedali, appunto, americani? Chi è che si affida, appunto, al traduttore, all'interprete?
Allora, io ho sempre tradotto per pazienti italiani che già stavano negli Stati Uniti da molti anni, quindi persone banalmente, anzi per la maggior parte delle volte erano italiani che erano emigrati negli Stati Uniti anche negli anni 60-70, tipicamente dal sud Italia, quindi una buona percentuale siciliani, campani, pugliesi e calabresi, e però insomma che quando si trovano in ospedale non riescono ad affrontare una conversazione in un gergo così tecnico. E a volte però anche italiani che andavano a fare delle visite specifiche negli Stati Uniti per ricevere cure che magari ancora non erano approvate in Europa o in Italia.
Vero, a questo non avevo pensato, perché in effetti gli Stati Uniti sono sempre stati storicamente una frontiera per cure sperimentali, quindi in effetti chi arriva dall'estero poi si trova con la difficoltà, appunto, linguistica, la barriera linguistica. E c'è da dire che molti che vivono invece negli Stati Uniti, in particolare a New York, molto spesso non escono dal proprio quartiere e si relazionano ai familiari o agli altri immigrati, e quindi non riescono a integrarsi del tutto linguisticamente, giusto?
E spesso continuano a parlare il dialetto. Devo dire che io ho migliorato tanto la mia conoscenza dei dialetti del sud Italia. Io, che si sentirà che non sono propriamente...
No, però ho imparato il broccolino.
Il broccolino è stata la prima grande scoperta, e da lì tante altre di cui parlo anche nel libro.
Ecco, mi immagino che insomma in situazioni in cui le diagnosi non sono positive, ti sarai trovata in una reale difficoltà nel comunicare un messaggio crudo, che però dovevi per forza, cioè, non edulcorare. Come si fa ad essere empatici e diretti allo stesso tempo?
Non è un lavoro semplice, nel senso che si tende sempre a empatizzare e a immedesimarsi in quello che sta provando il paziente, però quello che ho sempre pensato era: non devo aggiungere quella che può essere la mia sofferenza alla sua, quindi ho sempre cercato di trattenermi nel limite veramente del possibile, e rispettare la loro parte di sofferenza, e appunto poi io mi sarei sfogata per i fatti miei da altre parti o magari, ecco, in altri modi. Non è stato semplice.
E ti è capitato anche di avere pazienti che magari volevano dire qualcosa di poco simpatico, diciamo così, ai medici, e tu ti sei ritrovata anche in questa direzione contraria, nel dover comunque, diciamo così, appunto, edulcorare lo scontento che avevano magari i pazienti nei confronti di come erano stati trattati?
Sì. A volte pazienti frustrati, come a me succede anche qui, che non erano contenti di una decisione o di un trattamento, sì, ho sentito anche qualche leggero lieve insulto, e mi è stato chiesto: questo non dirlo però al medico.
Anche se mi sa che i vaffa li capiscono anche.
È abbastanza internazionale.
È abbastanza internazionale. Sì. Allora, fra poco magari ci spiegherai un po', chiaramente compatibilmente, senza spoilerare troppo, alcune situazioni che hai vissuto e che poi hai riportato nel tuo libro. E sono curioso di sapere quando ti è venuto in mente, appunto, di scriverlo.
Certo.
Tu sei anche un'appassionata di musica, insomma, dietro le quinte noi qui abbiamo parlato un po'. I Radiohead, che mi dici, te gustano?
Moltissimo.
E poi questo pezzo, insomma, si parla di karma, Karma Polis, e quindi il karma anche ha a che fare un po' col tuo libro. Quindi
certo,
ce l'ascoltiamo qui a Blue Night, Radio Orizzonti in Blu, Radiohead, Karma Polis.
Karma Polis,
This is what you'll get when you mess with us.
Siamo sempre in diretta in questo sabato 8 febbraio, secondo mese di questo 2025, che insomma spero che sia iniziato bene per la maggior parte di voi. Anno nuovo, vita nuova, è così, fateci sapere. Ho il piacere di avere qui, vi ricordo, Linda De Luca, interprete e traduttrice che si è fatta le ossa come interprete, soprattutto negli ospedali a New York, perché c'è questo servizio che appunto viene offerto dalla sanità americana, per cui gli stranieri che arrivano dall'Europa o comunque tutti quegli immigrati che magari non masticano troppo bene la lingua, quando hanno necessità di comunicare con i medici e i medici a loro volta chiaramente di comunicare con i pazienti, c'è questo servizio di interpretariato medico e Linda è una delle interpreti che a New York era più apprezzata, tanto poi che le è stato offerto appunto di diventare anche la traduttrice di Grey's Anatomy per l'Italia, quindi aveva già una conoscenza medica che le ha consentito questo. Vi ricordo intanto che noi siamo sugli 88 FM, Saronno e fino alle porte di Milano in DAB ci potete ascoltare e ovviamente sul web con www.radiorizzonti.eu.org, quindi non c'è motivo di non ascoltarci. Allora Linda, dicevamo che hai vissuto tante storie, hai sentito tante storie particolari. Per scrivere questo libro mi viene in mente questa domanda, cioè tu hai dovuto fare ricorso alla tua prodigiosa memoria per raccoglierle o già in tempi non sospetti magari avevi iniziato a raccogliere degli appunti?
Allora sì, stavo accumulando nel tempo molte storie particolarissime di questi pazienti e senza ancora sapere in realtà che avrei scritto questo libro mi prendevo appunti, mi segnavo i dettagli, quindi è stata una sorta di inconscia consapevolezza di un lavoro che avrei poi svolto, che avrei messo per iscritto poi l'anno successivo o anche di più, però alcune storie le ho appunto poi scritte in maniera più estesa e dettagliata mentre le stavo vivendo, in particolare quella sul Covid, di un paziente a cui ho fatto assistenza linguistica durante il Covid, però altre devo dire che hanno richiesto il mio sforzo mnemonico. Non è stato difficile perché erano talmente forti e stampate nella memoria e nel cuore che insomma ricordavo dettagli molto specifici naturalmente.
Ecco, c'è stata in particolare una storia che più di tutte ti ha colpito e che poi ti ha, come dire, convinto poi a scrivere questo libro?
Ce ne sono tantissime. Guarda, quando mi fanno questa domanda, anche ieri sera l'ho detto, io do una risposta sempre diversa, perché penso all'altro paziente, dico però anche questo, però anche lei, però probabilmente la più forte, intensa anche per me, che ero abituata insomma a vedere anche scene abbastanza forti, è stato probabilmente un'operazione a un malato di Parkinson, per cui io sono stata in sala operatoria accanto a questo paziente sveglio.
Addirittura in sala operatoria?
Sì.
Questa è sicuramente un'esperienza molto forte.
Fortissima, inaspettata, perché io vengo sempre chiamata prima di un intervento chirurgico, mentre quel giorno mi hanno chiesto di andare in sala operatoria. Io non avevo idea di quello che mi potessi aspettare.
E com'è assistere appunto a qualcosa che per noi è una magia, e invece vedere al lavoro questi uomini straordinari, che comunque devono avere un grado di concentrazione pazzesco.
Sembrava veramente di stare in un mondo magico, ti dico la verità. Per quanto ci fosse poi tutta la professionalità, erano tantissimi medici tra l'altro in quella sala operatoria, chi stava appunto dietro il paziente, chi accanto a monitorare la scarica elettrica che devi dare per capire quale fa passare il tremore nella mano, quale fa continuare ad avere una capacità appunto di linguaggio. E io ero lì testimone di tutto questo miracolo, ed è stato veramente incredibile.
Ecco, tu immagino che inevitabilmente magari ti sarà capitato di legarti a qualche paziente, cioè, e non dico magari a sviluppare un rapporto di amicizia, però un legame più forte, cioè ti è capitato?
Sì, assolutamente. Con alcuni in realtà, dopo che venivano dimessi, li ho rincontrati in ospedale ed è iniziato un vero rapporto anche di amicizia. Sono ancora in contatto adesso con pochi di loro, però a Thanksgiving l'anno scorso sono andata a pranzo con un signore anziano con cui ormai ho un rapporto da diversi anni, ed è bellissimo.
Sì, è un'esperienza straordinaria la tua, perché cioè non è solo un'esperienza professionale, ma a livello umano è una cosa pazzesca.
Fortissimo,
in
sì.
effetti.
Sì,
e entri veramente nell'intimo, nella vita delle persone. Ecco.
Cambi anche tu, io mi sento molto cambiata e cresciuta a livello di empatia, di ascolto. Ne parlo tanto nel libro, perché davvero più ascolti e più empatizzi con le persone, più ti rendi conto di quanto magari anche alcune forme di tuo dolore non sono poi, o vanno rivalutate in una chiave meno drammatica. Non giudichi mai il dolore altrui, perché ognuno ha il diritto di provare il dolore o comunque di vivere certe situazioni per come le vive. Un rispetto veramente della persona.
Ecco, tu hai parlato anche nella presentazione del libro di resilienza, ecco, che molto spesso, diciamoci la verità, si usa spesso questo termine resilienza, ma in pochi sanno cosa significa. Immagino che in quei contesti invece la resilienza sia un concetto molto reale e tangibile.
Sì, la resilienza come concetto di assorbire un trauma, un'energia, significa proprio anche barcollare letteralmente ma non cadere, quindi non spezzarsi, anche un risvolto appunto fisico, in fisica, in matematica, di assorbimento di questa energia che sembra essere negativa inizialmente, però poi puoi trasformarla in qualcosa di positivo e rinascere anche.
Ecco, adesso ascoltiamo un altro pezzo bellissimo che in qualche modo ha a che fare con la resilienza, se vogliamo con la rinascita, perché è un pezzo contenuto nel nuovo album di Cesare Cremonini, Alaska Baby. questo cantato insieme a Luca Carboni, San Luca, e anche Luca Carboni viene fuori da una situazione medica molto delicata, quindi è rinato quasi a nuova vita e ha avuto una rinascita artistica anche grazie a questo pezzo che proprio Cesare Cremonini ha scritto per lui. E poi continueremo a parlare del libro di Linda De Luca, Avrai sempre la mia voce, della sua esperienza comunque negli Stati Uniti, perché sicuramente molto interessante, subito dopo appunto aver ascoltato Cesare Cremonini e Luca Carboni con questo pezzo meraviglioso, San Luca.
E oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce si fa camminare, come tra i portici in un temporale, ti fa prendere il volo e non ti senti più solo. Qui vorrei volassimo come due piume, ma come un persico sta in fondo a un fiume. Immaginare l'oceano, chissà se come dicevano, che se ci pensi lo puoi toccare. Capita anche a te di camminare giorni interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri inconfessabili. Se capita anche a te di non volere più aspettare la felicità proprio come me, se io non la so fare una preghiera, chiedo solo quello che sia vero, così sono sicuro, non ci perde nessuno qui. Siamo tutti figli della luna, guardiamo la Madonna di San Luca quando brilla nel buio e poi pensiamo al futuro. Sì, poter volare come fa una piuma, a fari spenti sopra la pianura, la nebbia sembra un oceano, quanti ragazzi ci annegano, se ci pensi fa male al cuore. Capita anche a te di camminare giorni interi interminabili e sprofondare nei pensieri, abbandonata a desideri inconfessabili. Sì, capita anche a te di continuare ad aspettare i suoi miracoli. Io come te non li so fare, ma poi è bellissimo sperare che non sia tutto qui. Sì, capita anche a te.
Pelle d'oca per questo pezzo di Cesare Cremonini e Luca Carboni in San Luca. Linda, ti piace questo pezzo?
Meraviglioso.
Sì, ha una magia moltissimo. Particolare, sono quei pezzi che ti entrano sì. proprio sotto pelle, fanno un po' tipo carta vetrata, no?
Sì. Beh, poi loro due, insomma, due bolognesi doc. Che...
E chissà che emozione anche, io di recente ho visto che Roberto Saviano, proprio sulla sua pagina Instagram, ha scritto questo post invitando a leggere il tuo libro e soprattutto parlando proprio nel dettaglio di quello che ci stai fra l'altro raccontando tu.
Sì.
È stato bello leggere sì. questa cosa.
Sì, 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 ha scritto un post bellissimo, parole che insomma lui sa usare molto bene le parole, ma so che ha sempre apprezzato le storie di cui gli parlavo e insomma per i soggetti di queste storie e anche per insomma la difficoltà poi oggettiva di quello che vivevano.
Ecco, se ti va ci dici anche brevemente com'è che hai conosciuto Roberto, in che situazione?
Allora, io ero stata chiamata per tradurre un'intervista, tra l'altro in un loft molto bello a Soho, e era un'intervista tra la modella Ashley Graham e mi avevano detto solo uno scrittore italiano. Era un'intervista sui canoni di bellezza, quindi già un tema che mi piaceva tantissimo, però non mi era stato detto quale fosse lo scrittore italiano e io tra l'altro, tra virgolette, ho fatto, qui lo dico e qui lo nego, ho fatto una figuraccia perché non l'ho riconosciuto.
che lui in realtà è molto riconoscibile.
Sì, però io ero già negli Stati Uniti da molto tempo, sì, quindi sì, sì. La TV non la guardavo. Poi lui, devo dire, con questo cappellino di lana, la barba molto lunga e ancora oggi un po' scherziamo sul fatto che io gli avessi chiesto di che agenzia sei.
Ah, fantastico.
Hai letto Gomorra? No, e poi insomma da lì mi ha detto che aveva bisogno di assistenza linguistica in alcuni incontri col suo editore eccetera, quindi da lì poi ho tradotto varie volte per lui e appunto ho anche raccontato l'altra parte del mio lavoro in ospedale
e quindi c'è questa collaborazione e questa amicizia, vedo che continua ancora ed è stato veramente un bel gesto sì. da parte sua. Quando il libro hai visto il libro finito, qual è stata l'emozione? Come se fosse stato quasi una tua creatura?
Sì, assolutamente sì. Devo dire che poi la casa editrice Bollati Boringhieri, che è meravigliosa, veramente sono iper grata a loro. Mi hanno dato tanto aiuto sia nella scelta del titolo, della copertina e quindi il prodotto finale è esattamente come lo sognavo. È stata sì una grandissima emozione. Guarda, ancora adesso io non so se ci credo, ma sta diventando sempre più reale.
Ecco, hai anche intenzione magari successivamente di farne una versione anche in inglese?
Sì, sì, dovrò assolutamente farla. Ho molti studenti dall'altra parte dell'oceano che vorrebbero leggerlo in italiano, ma anche insomma vorrei appunto fare una versione in inglese. Credo che la farò tradurre, non credo di tradurla io, ma per una questione puramente etica di tradurre verso la lingua madre, quindi vorrei che fosse un madrelingua a farlo. E poi insomma fare un tour anche
non sarebbe
americano,
male. Sì. Hai avuto anche modo di confrontarti su questa esperienza con altre tue colleghe che fanno lo stesso lavoro lì a New York e di scambiarvi, come dire, le impressioni?
Sì, assolutamente. Infatti in realtà a un certo punto nella scrittura ho deciso di fare delle domande ai miei colleghi per capire come vivessero loro alcune dinamiche di questo lavoro e c'è un capitolo specifico sulla condivisione in cui io racconto veramente le loro risposte a queste mie domande. E è molto interessante sentire come vivevano loro le emozioni, che chiaramente sono poi simili, perché l'empatia, se non hai un buon grado di empatia, questo mestiere lo puoi fare, ma forse non in maniera così intensa e sentita.
Ecco, mentre scrivevi, hai riprodotto, hai cercato di riprodurre i dialoghi in qualche modo che hai avuto?
Sì, 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 sì. Quasi, guarda, parola per parola, credo di non aver inventato nulla, perché a volte sai quando dici puoi romanzare un pochino, ma non era necessario.
Non volevo tradire,
ma non era proprio necessario, perché i dialoghi, così come li ho scritti, sono i dialoghi che sono avvenuti realmente e sembravano già dei piccoli copioni quasi cinematografici per l'intensità che c'era nelle loro parole.
Quindi è quasi, diciamo, un romanzo di vita per certi
sì.
versi.
Guarda, dove... un diario, a volte lo definisco un diario, un memoir, un racconto che poi all'inizio voleva essere anche un po' un saggio per chi vuole poi fare questo mestiere, ma anche un po' un trattato, se passami il termine forse un po' troppo pomposo, di crescita personale, perché io vedo e parlo di queste storie da un punto di vista mio molto intimo. Poi ognuno si può relazionare, certo, come vuole.
Ecco, vogliamo nominare, dire qual è la casa editrice che
sì, appunto, è Bollati Boringhieri. Bollati Boringhieri è veramente una casa editrice di grande spessore, autorevolezza, e li ho conosciuti anche chiaramente personalmente, grandi persone. Loro hanno sempre un taglio scientifico ma anche a tratti narrativo, per cui il mio testo si inserisce bene perché lo chiamano saggio narrato, e questa è la definizione che mi è stata data.
Ecco, e quindi domanda stupida, dove si può trovare il tuo libro? Lo chiedo per i nostri ascoltatori.
Nelle librerie si trova, o su Amazon, insomma, okay, su tutte le piattaforme di vendita di libri online.
Quindi c'è sia la versione appunto cartacea che quella
Kindle
digitale.
Sì,
ok.
Sì, sì, sì.
E quindi io do un consiglio, ho iniziato già a leggerlo, assolutamente, appunto, cioè è sì un trattato, ma è appunto un romanzo di vita, come dicevamo, e quindi e le storie più toccanti sono quelle non create dall'intelligenza artificiale, che ormai, ahimè, fa delle cose pazzesche, perché adesso
sì,
fuori tema proprio,
sì,
io non mi ci ero mai cimentato, ma l'altro giorno ho provato a buttare giù due parole e a creare una canzone con ChatGPT, uh-huh, che mi ero appena scaricato,
sì,
e viene fuori una cosa pazzesca. Secondo me potrebbe vincere Sanremo, però fa paura questa cosa.
In tantissimi ambiti poi,
sì,
applicabile.
Sì, sì. Sì. In particolare so che nel tuo lavoro c'è stato un po' di tempo fa uno sciopero importante,
sì,
di attori, doppiatori, proprio perché venivano usate le voci.
Campionate le loro voci.
Sì,
sì,
pazzesca,
sì,
questa,
sì,
cosa.
Va regolamentato, adesso vedremo gli sviluppi, ma sicuramente serve un po' di normativa che gestisca questa tecnologia.
Allora, sono andato un po' fuori tema, ma ci rientro subito fra pochissimo. Nel frattempo, io so che tu sei un amante di questo gruppo irlandese che
sì,
ha una
sì,
voce
sì,
pazzesca, che ahimè non è più fra noi, ma rimane, no, fra noi appunto con la sua voce e col suo spirito. Sto parlando dei Cranberries. Perché ami Cranberries?
Perché ci sono cresciuta, perché hanno dei testi, soprattutto i primi album, di un'intimità secondo me particolare. Ho amato Dolores, mi ha ispirato in tante forme, quindi. E poi in realtà ho avuto una cover band,
caspita,
i Dublin, in cui io ero Dolores.
Caspita, allora prima o poi ti faremo cantare. Allora, ricordo che siamo in diretta a Radio Orizzonti in Blu, a Blue Night, la notte di Radio Orizzonti. Si parla del libro di Linda e si parla di tante cose. La musica la fa sempre da padrona, Promises, Cranberries.
Why can't you stay?
voce pazzesca, quella di Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries Promises, e le promesse sono molto spesso difficili da mantenere, facile farle, poi se non le mantieni però sono promesse da marinaio. Linda, tu te ne intendi di promesse da marinaio, non nel senso che le fai o te ne hanno fatte?
Oh mamma, mi prende in contropiede.
Sì. Perché Linda quando è mia ospite non sa mai che domande aspettarsi, perché a volte andiamo oltre.
So di certo che quando fai la promessa a un bambino e quando le faccio ai miei nipoti devo mantenerla.
Assolutamente, perché un bambino se la lega proprio al dito. Sì. Quindi, sì, ma sì, tu sì. Sei una brava zia, lo so, dai.
Ci provo, insomma l'ho fatto per tanti anni a distanza e adesso sono se non altro un po' più vicino, più presente.
Allora vi ricordo che la voce che state ascoltando insieme a me, ospite qua fisicamente in carne ed ossa, Linda De Luca, interprete, traduttrice e anche scrittrice, perché ha scritto un libro, Avrai sempre la mia voce, con edito da Bollati e Beringhieri, e in cui parla appunto della sua esperienza di interprete negli ospedali americani, di New York in particolare. E fra pochissimo vi anticipo che, visto che la musica italiana nuova, giovane, è un po' fuori dal mainstream, ci interessa sempre, ascolteremo Luca Di Stefano, un cantante meraviglioso, un crooner italiano, un po' alla Mario Biondi. Lui forse ha più sui toni bassi, che è difficilissimo cantare sui bassi, vero Luca? Tu che un po', Linda, tu che un po'...
Sì.
Cioè, mantenere un tono, una voce bassa nel cantato è una cosa...
Serve una tecnica, ci sono tecniche proprio vocali, sì, per stare sui bassi.
Tu pensa che questo ragazzo aveva fatto prima del Covid un'audition ad America's Got Talent, strabiliando tutti, lo stesso Simon Cowell, che non è uno proprio facilissimo, uh-huh, e stava per iniziare una carriera in America, solo che poi è intervenuto il Covid e quindi è tornato in Italia e la sua carriera sta decollando adesso, quindi con grande piacere lo ascolteremo. Ecco, esulando un po' adesso dal discorso strettamente medico, com'è stata la tua vita americana, sia lavorativamente che, voglio dire, per quel che riguarda la vita sociale? Già ci hai raccontato quell'aneddoto molto carino dei genitori di Lady Gaga, ma sì, vogliamo saperne un po' di più.
Beh, a New York in particolare, perché poi New York è un po' un'oasi a parte, un'oasi felice, la definirei, come tutte le grandi città. Poi negli Stati Uniti chiaramente c'è molto altro, però a New York si respira veramente la grandissima libertà. Questo è anche quello che forse mi manca, libertà di essere chi sei, di chi vuoi, e di non avere mai, di non subire mai un vero giudizio.
Ecco, a proposito di questo, hai visto di recente, sei stata, che va molto di moda andare in giro con le ciabatte, anche metropolitana, soprattutto le ragazze.
È già da tempo questa usanza, sì, sì, sì. Col calzino bianco.
Calzino rigorosamente bianco e ciabattoni, ma anche non solo le ciabatte, quelle di gomma che dici ancora, ma anche di pelo, cioè proprio...
Sì, l'infradito.
Tradito. Eppure è talmente normale, sdoganato, cioè a noi che siamo i cultori, noi italiani del gusto,
della moda, sì,
insomma un po' fa orrore, però insomma sì, c'è quella diversità in effetti che...
Sì, si tende anche a volte a trascendere un pochino nell'esagerare, però no, è così, quel senso profondo di libertà, chiaramente a livello lavorativo tantissime opportunità. Io dicevo spesso che più vuoi lavorare, più puoi e vuoi lavorare, più lo fai. Io spesso venivo risucchiata in tante ore di lavoro, però fortunatamente amavo tutto quello che facevo, dalla traduzione all'insegnamento. Io insegno anche italiano e inglese, però ecco, la difficoltà poi sta nel cercare di trovarsi anche degli spazi,
certo,
di vita personale, che è dovuta per la propria sanità mentale.
No, ma in effetti questo è una, diciamo, l'aspetto positivo che, di cui stavi parlando, è che se hai i mezzi, come dire, la voglia, la volontà, insomma un talento, comunque hai le tue possibilità, però è anche vero che c'è il rischio poi di lavorare troppo.
Sì.
Per esempio c'è una mia amica che ho incontrato di recente a Boston, ok, lei fa un lavoro particolare, direttrice d'hotel, ma lavora tipo 72 ore a settimana. E dice: ma io non sono un caso a parte. Ecco, quello che mi sembra manchi un po', e ogni tanto gli statunitensi invidiano a noi, è questa capacità di ritagliarsi un maggior tempo libero.
Il problema è anche che lì c'è questa tendenza per cui più lavori più sei figo, e quindi sembra veramente che si debba cercare sempre qualcosa in più, il che non è veramente sano per la propria vita personale.
Ma mi sembra di capire che tu hai trovato la quadra ideale, perché tu ormai vivi un po' a metà fra States e sì, Italia, e quindi forse è la situazione
l'equilibrio,
più bella.
Io sono una grande fan dell'equilibrio.
La verità sta nel mezzo, come si suol dire.
Assolutamente,
ed è vero, quando in mezzo non vuol dire la noia, la calma piatta, ma comunque assolutamente la possibilità di fare più cose, che è un privilegio, certo, sicuramente di pochi. E a questo punto ci ascoltiamo un pezzo dei Maroon 5, i vecchi Maroon 5, che ultimamente non si sono sentiti più molto dopo le vicende matrimoniali di Levine, che insomma si è scoperto che tradiva la moglie.
Davvero?
Sì,
me l'ero persa.
E la cosa incredibile è che lui voleva dare al figlio che ha fatto con la moglie il nome dell'amante. Insomma, quindi è stato massacrato, lì è venuto fuori il puritanesimo che c'è negli Stati Uniti, e quindi anche a livello lavorativo, insomma, un po' per esempio ne sa qualcosa anche Blake Lively, che ultimamente non è molto in auge, però questo insomma è un altro discorso. Ci ascoltiamo i Maroon 5 prima di ascoltare l'intervista a Luca di Stefano. This Love su Blue Night.
I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Blue Night su Radio Orizzonti in Blu, si parla di artisti italiani che magari molti non ricordano, ma che magari hanno una fama in altre parti del mondo e soprattutto hanno fatto cose importanti e una musica diversa da quella che si sente tutti i giorni, perché ci sono quelle mosche bianche che al di là della musica più tradizionale fanno anche soul, blues, c'è chi fa musica elettronica. L'artista che intervistiamo adesso, Luca Di Stefano, è un crooner, un po' stile Mario Biondi, e ha una voce pazzesca. Quindi sono molto contento di dare il benvenuto a Radio Orizzonti in Blu a Luca Di Stefano. Ciao Luca e benvenuto.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Allora Luca, è appena uscito il tuo album d'esordio 19, qual è l'emozione che stai vivendo adesso, perché è la tua opera prima, quindi è come un tuo figlio quasi?
Ma guarda, è quello il problema, cioè è proprio il mio primo album, è come se fosse la mia prima creatura, le mie prime emozioni date al mondo, e quindi vabbè, sono delle emozioni indescrivibili quelle che possono essere l'uscita del primo album, anche perché poi ci sono alcune ti preoccupi anche da come il pubblico può reagire, certo, a quello che può essere la tua musica, anche perché alla fine sono sempre delle tue emozioni che stanno andando in giro, e quindi devi riuscire a capire anche se può piacere la tua musica, cosa piace, cosa non piace, se il tuo messaggio è arrivato o no, quindi poi vabbè.
Allora, bellissimo. La tua musica piace sicuramente, perché da un punto di vista puramente emozionale, quando ti si ascolta, la tua voce è come la carta vetrata proprio, quindi ti vengono sui i peli dritti. Per chi non si fosse imbattuto in Luca in alcuni video, io consiglio di andare a vedere l'audition pazzesca che ha fatto ad America's Got Talent nel 2020, dove c'erano, al di là di Simon Cowell, c'era Sofia Vergara, altri grandi artisti dello star system americano, e tutti sono rimasti sconvolti insieme al resto del pubblico dalla tua esibizione. Ecco, com'è stata quell'esperienza?
America's Got Talent è stata un'esperienza bellissima, poi vabbè, per carità, il problema del Covid ha bloccato un po' le vite di tutti, tra cui la mia, quella che poteva essere la mia carriera artistica fuori dall'Italia, però
sì.
la porto con me, perché mi ha insegnato tanto, uno a saper aspettare il momento giusto nella,
certo,
vita, e poi ovviamente è quello che poi ho imparato, e anche dover studiare, cioè perché poi dopo America's Got Talent mi sono iscritto al conservatorio, ho iniziato a studiare, quindi poi è un qualcosa che ti aiuta a fermarti, ti aiuta a pensare che la musica non è quella che magari sentiamo ad oggi, fatta di campionamenti o cose,
certo,
del genere, quindi la musica quella vera si studia.
No, perché infatti tu hai questa voce pazzesca appunto da crooner, dicevo, però va anche educata, immagino, in qualche modo. Tu quando è che hai scoperto di avere queste doti?
Ma in realtà la voce l'ho scoperta all'età di 13 anni, quando ho iniziato a fare la muta vocale. Da lì la mia voce è cambiata, è andata verso il basso. poi figurati che facendo parte di alcuni cori, tipo coro della chiesa, coro gospel dell'accademia dove studiavo, io ero sempre messo in quella che poteva essere la sezione dei bassi, anche perché da piccolo pensavo che poi poteva essere un percorso che tu partivi dai bassi e poi arrivavi ai tenori, che era la voce quella più bella, poi in realtà invece no, cioè ogni voce ha un suo colore.
Certo, assolutamente, assolutamente. Fra l'altro non è per niente facile cantare come fai tu, mantenendo appunto quel tipo di tonalità, è una delle cose più difficili. Ecco, e quindi immagino che la musica che ti piace sia quella del soul, blues, che però sono tipicamente anglosassoni, infatti le tue canzoni, parlo delle canzoni del tuo album, sono quasi tutte in inglese. Ecco, sono curioso, componi,
sì,
tu i tuoi testi, come funziona la composizione?
Sì, allora, la maggior parte dei testi che senti, quelli soprattutto in inglese, sono miei, tranne Andanne in italiano, che l'ho scritto sempre io, però i brani che trovate in italiano invece sono scritti da un ragazzo che si chiama Gatio, che ringrazio, anche perché comunque alla fine donare delle emozioni ad un'altra persona, farle cantare ad un'altra persona, secondo me non è semplice.
Ti viene facile scrivere in inglese? Cioè, nel senso, è una cosa che per il tipo di musica che piace a te, evidentemente, è forse più congeniale.
Sì, vabbè, alla fine si dice, per esempio, che noi siamo quello che mangiamo. Io alla fine mangio molta musica internazionale, musica soprattutto americana o comunque anglosassone, e quindi sì, mi viene molto più naturale scrivere in inglese, soprattutto per le sonorità che la lingua inglese ha.
Ecco, e parliamo adesso del tuo singolo How Stupid I Am. Di cosa parla questo pezzo?
How Stupid I Am è un brano che è nato praticamente l'estate scorsa, che parla un po' di quelle che possono essere delle relazioni, non da un punto di vista come con una ragazza, cosa del genere, ma tra amici. È quella, possiamo dire, disillusione che hai in una relazione fra amici, che credi che ti vogliono bene, ma invece in realtà alla prima occasione riescono a girarti le spalle, perché poi alla fine vogliono apparire belli agli occhi di tutti.
A volte questo è peggio di un tradimento, diciamo, amoroso in senso stretto. Tu molto spesso scrivi anche per esperienza personale i tuoi testi, nel senso, cioè,
la maggior parte dei miei testi sono scritti per esperienza personale, a parte un brano che si chiama Once Again, che invece non è una mia esperienza personale diretta, ma è la storia, una storia d'amore che parla una storia d'amore dei miei nonni.
Ok, no, che poi diciamo che l'artista, sia che tu scriva canzoni che tu scriva libri, ha questa fortuna, se vogliamo, di sublimare, di metabolizzare le sfighe della vita, quindi da un certo punto di vista, diciamo, è quasi una fortuna, non che sia fortunato ad avere delle problematiche, però perlomeno ti fai psicoterapia da solo. Ecco, e gli altri pezzi dell'album, mi sembra di capire che sia quasi tipo un concept album che segue quasi un fil rouge, vero?
Sì, vabbè, il fil rouge è quello lì delle emozioni, cioè alla fine sono tutte esperienze mie personali, era un modo di poter dare voce a quelle che possono essere delle emozioni represse, e quindi questo possiamo dire che è il filo conduttore di tutto l'album.
Ecco, tu sei arrivato, fra l'altro abbiamo ricordato America's Got Talent, ma sei arrivato terzo ad All Together Now, che è quel programma col muro di personaggi famosi che poi si dovevano alzare in piedi in base al gradimento del cantante, con J-Ax come mattatore insieme a Michel Hunziker, e proprio J-Ax ti ha voluto in un suo pezzo. Bella emozione anche quella, immagino.
Considero che quando ho fatto questo brano con J-Ax avevo 19 anni,
caspita,
quindi ero abbastanza piccolo, diciamo che ormai erano 6 anni fa.
Sì. Che poi J-Ax viene chiamato lo zio veramente in questo caso.
Sì, vabbè.
E a questo punto io voglio fare ascoltare al nostro pubblico appunto la tua anima tramite il tuo pezzo, che quindi andremo ad ascoltarci fra poco. Io nel frattempo ti ringrazio per essere stato nostro ospite e ti auguro davvero il meglio per il tuo disco e per la tua carriera.
Grazie a te.
Abbiamo avuto con noi Luca Di Stefano e ascoltate bene, magari se potete, in cuffia questa canzone meravigliosa, How Stupid I Am.
How could I forget the harm that you did to me? And now I hate all of my friends you again. Oh baby, maybe I'm the problem again. How stupid I am. How stupid I am. I know you told your story, but not the truth you shared to me. And now I really get the hate from your family. Ah, oh baby, maybe I'm the problem again. Ah, how stupid I am. How stupid I am. I am. How stupid I am. Now my head is clear, the path is bright for me. I stare into the mirror and ask, I've been here. Ah, oh baby, maybe I'm the problem again.
I am. How stupid I am. How stupid I am.
Il tempo vola quando si sta bene, vero Linda?
Certo.
Vola con tutto il fiato in gola, come cantava la Cuccarini. È stata una bella puntata davvero. Vi ricordo di comprare il libro di Linda. Linda,
grazie.
Ricorda il titolo del tuo libro.
Avrai sempre la mia voce, sottotitolo Storia di un'interprete medica in corsia, edito da Bollati Boringhieri.
E quindi mi raccomando, compratelo ci dobbiamo lasciare perché purtroppo il tempo stringe, anzi forse abbiamo sforato anche un po'. Vi do appuntamento a sabato prossimo sempre dalle 21 e vi ricordo anche che c'è il podcast di Blue Night in cui potete riascoltare tutte le vecchie puntate. Da Linda e da Giovanni è tutto, ciao.
Grazie. Ciao a tutti.